Allora, siamo al capitolo 7, o meglio, la scorsa volta abbiamo esaurito tutto il capitolo 7, quindi iniziamo stasera il capitolo 8 di Matteo. Ora, con il capitolo 8 inizia, chi ha la Bibbia CEI, ma penso anche le altre Bibbie lo riportino, inizia proprio un capitolo nuovo, ecco, del Vangelo. Secondo momento, la predicazione del Regno dei Cieli, iniziano i 10 miracoli. Matteo narra 10 opere, diciamo, prodigiose di Gesù. Domenica scorsa abbiamo qui in casa affrontato il tema dei miracoli, i miracoli fatti da Gesù, e siamo fermati tutto il pomeriggio, quindi è stato abbastanza complesso anche aver analizzato quella realtà, se sono miracoli, se sono solo guarigioni, come chiamarle, come funziona. Chi volesse, per integrare anche questo percorso, potrebbe andarsene a riascoltare, ci sono gli audio sul nostro sito. Ora, il fatto che Matteo raggruppi 10 miracoli in questa sezione ha ovviamente un motivo. Dobbiamo rifarci a a Matteo, all'evangelista Matteo, perché ha scritto il suo Vangelo. L'abbiamo già detto queste cose, ma forse è bene tornarci sopra. E se vi ricordate, all'inizio abbiamo detto che per Matteo Gesù è il nuovo Mosè. Matteo scrive ad una comunità, ad una chiesa costituita da cristiani, diciamo, provenienti dal giudaismo. Sono ebrei convertiti o si stanno convertendo al cristianesimo. Quindi Matteo ha il compito in qualche modo di scusate la tosse. Ha il compito di mostrare come Mosè, come Gesù di Nazareth sia molto di più di Mosè. Come fa a farlo? Come lo dimostra in qualche modo? Anzitutto dividendo il suo Vangelo in 5 grandi capitoli, in 5 grandi discorsi. Perché 5? Perché la Torah, il libro della legge legata a Mosè, quella che Mosè ricevette sul Sinai, è divisa appunto in 5 libri, il Pentateuco. Quindi, come se Matteo dicesse, come la legge per Mosè era divisa in 5 grandi libri, io vi divido il testo, diciamo, fondamentale di Gesù in 5 grandi discorsi. Quindi Pentateuco, 5 grandi discorsi. Primo elemento. Sul monte Mosè lasciò, ovviamente, per bocca di Dio, parole descrittive. Scusate, prescrittive. Cosa vuol dire? Erano parole che dicevano al popolo cosa fare, cosa non fare. Lasciò sul monte i 10 comandamenti. Fai questo, non fare questo, non fare più che altro, non fare questo, non fare questo. Comunque tutte parole prescrittive. Matteo colloca Gesù, l'abbiamo visto negli incontri passati, Matteo colloca Gesù sopra un altro monte, non il Sinai, ma il monte delle Beatitudini, e lì Gesù pronuncia, sempre per bocca di Dio, non più parole prescrittive, ma parole descrittive. Quindi non sono più parole che prescrivono cosa fare o cosa evitare, ma cosa Dio compie nei suoi confronti. Descrivono la misericordia, l'amore, il cuore di Dio. Questo è un grandissimo momento di differenziazione. Mentre Mosè, appena sceso dal monte, riceve da Dio un comando, se voi leggete Esodo 19, si racconta proprio quando Mosè scende dal monte, Dio gli comanda: fisserai per il popolo un limite tutto attorno al monte, dicendo: guardatevi dal salire sul monte e di toccarne le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Cioè, nella logica dell'Antico Testamento ci si avvicina a Dio, non ci si avvicina a Dio in virtù della legge, cioè la legge è la discriminante per avvicinarsi a Dio. Questo vuol dire fissare un limite tutto intorno al monte, il limite è la legge. Quindi la legge è salvifica se la osservi, ti condanna se non la osservi. Questo è importante perché Gesù, ancora una volta, secondo Matteo, supera questa visione. Capite? La legge in qualche modo distingueva, fino a Gesù la legge distingueva, separava, poneva un limite, no? Era in qualche modo diabolica perché separava la legge. La legge ha questo potere, nel momento in cui viene affermata una legge, è diabolica, nel senso di separare, è tremenda perché? Perché a quel punto se poni una legge c'è chi la osserva e invece chi è inadempiente. Di conseguenza ti separa l'umanità, ti separa la popolazione, ti separa i fedeli, quelli che ce la fanno, quelli che non ce la fanno, i buoni e i cattivi, i giusti, gli ingiusti. Tra l'altro, categoria di giusto e ingiusto nell'Antico Testamento non era tanto una giustizia o ingiustizia morale, era proprio obbedienza o disobbedienza alla legge. Giuseppe, che è definito l'uomo giusto, lo era perché era uomo che osservava la legge. Quindi la legge ha questo potere tremendo di separare, pone un limite. Ecco, per Gesù questo non esiste più. E questo è importantissimo, è importantissimo. Provate a pensarci. Con Gesù salta la legge. Cioè gli uomini di fronte a Dio non si dividono in quelli che osservano o non osservano, ma gli uomini di fronte a Dio sono tutti uguali. Perché Dio, che è l'amore, non si dona a chi se lo merita, quindi non è il merito il criterio della vicinanza di Dio agli uomini, ma è il bisogno piuttosto. Chi ne ha più bisogno, più riceve. Questo, capite che è una rivoluzione totale. nel Nuovo Testamento. Quindi neanche più i 10 comandamenti sono importanti nell'economia del Nuovo Testamento. Saltano anche quelli. Gesù lo dirà. La legge e i profeti, che è un modo per dire, per indicare tutto l'Antico Testamento, è sostituito per Gesù dall'amore. Ama e stai compiendo tutta la legge e i profeti. E l'amore adesso è l'unica legge di Gesù, l'unica, l'amore, o l'unico comandamento, se vuoi. Questo, guardate che questa cosa ha una portata impressionante, pensate appunto per l'ebraismo, per il giudeo, quanto era tutta la legge, era tutto, era salvifica. Se lo osservo sono salvo, se non lo osservo sono condannato. O se vogliamo, è la differenza, se vogliamo, tra religione e fede. La religione è il tentativo, appunto, attraverso la legge, di avvicinarsi a Dio nell'osservanza di essa. La fede invece è accogliere gratuitamente un amore, senza più meriti, senza più prestazioni, senza più osservanze. La fede è questa. La fede è cadere sotto il sole di un Dio che fa splendere il suo sole, sui cattivi, sui buoni, sui giusti, sugli ingiusti. E proprio qui siamo veramente in un punto cruciale, eh? E Matteo vuole far passare queste differenze. È finita l'epoca di Mosè, è finita l'epoca dell'osservanza, è finita l'epoca della legge. Sta nascendo un'epoca nuova, il Vangelo, la bella notizia. La bella notizia è che tu non devi più dare prestazioni per poter essere in comunione con Dio. Provate a pensare Luca 15, la parabola del figlio prodigo. Ci sono due figli che sono, in realtà sono due figli, ma rappresentano due logiche, quella vetero-testamentaria e quella neotestamentaria. C'è il figlio maggiore che è nei campi a lavorare, fuori di metafora, a osservare, perché per guadagnarsi il capretto, infatti poi rimproverà il padre, ma come? È una vita che io cerco di obbedirti e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa, vedete? E la logica è questa, no? Io osservavo perché aspettavo da te un capretto, no? Invece l'altro, che non ha osservato niente, è un disgraziato, ha toccato il fondo, si è infangato, torna a casa e il padre fa festa per lui, lo abbraccia, no? È incredibile questa cosa. Ma semplicemente perché non è più, vedete, non è più l'osservanza il criterio dell'unione con Dio. E questa cosa, guardate che fa, non passa mica, eh? Perché ancora oggi tra i nostri buoni cristiani, nella nostra Chiesa, il nostro cristianesimo, c'è ancora questa idea, invece, c'è questa idea che in qualche modo io devo presentarmi con la mia vita morale a un Dio che mi premia se mi sono comportato bene. E invece no, non funziona così. È come se tutto il tentativo di Matteo, no? di far passare questa idea alla sua Chiesa non si è passata in realtà, ha fallito. Ma torniamo al nostro brano, quindi leggiamo, anzi se qualcuno legge così io risparmio una voce, per visto che sono malaticcio.
Fino a dove?
1-4, i primi 4 versetti.
Quando Gesù fu sceso dal monte, molta folla lo seguiva, ed ecco venire un lebbroso a prostrarsi a lui dicendo: Signore, se vuoi tu puoi salvarmi. E Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii sanato. E subito la sua lebbra scomparve. Poi Gesù gli disse: guardati dal dirlo a qualcuno, ma va a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come testimonianza per loro.
Ecco, vedete, Mosè scende dal... è interessante questo. Nell'Antico Testamento, Deuteronomio, abbiamo detto Esodo 19, Mosè scende dal monte, c'è il limite, c'è fare, non fare, puro, impuro, no? Legge che... Quindi si salva chi osserva e quindi chi si mantiene puro. Qui Gesù scende, scese dal monte, vedete che... E Mosè, è il nuovo Mosè, vedete? Scese dal monte e cosa fa? Si fa incontro un lebbroso. Ora, chi è il lebbroso? Il lebbroso, la lebbra era una malattia della pelle, una malattia tremenda che rendeva impuro non soltanto chi ne era affetto, ma anche chi entrava in contatto con lui. Non lo si poteva toccare. Era un morto, era paragonato a un morto vivente. Era un morto, proprio nel Libro dei Re c'è scritto che il lebbroso è un morto. Di conseguenza, tu non, se tocchi un morto, diventi un puro. E Gesù cosa fa? Non solo permette di essere avvicinato, tese la mano e lo toccò. Ora dovete tenere presente che la lebbra era una malattia religiosa. Cosa vuol dire? Che se tu sei lebbroso vuol dire che tu o qualcuno dei tuoi, o tuo padre, tuo nonno, tuo trisnonno, qualcuno, ha peccato, perché la malattia è sempre legata al peccato. Quindi questo è impuro, o per colpa sua o per colpa di qualcuno, comunque è un impuro e Dio l'ha voluto così, cioè se è lebbroso è perché Dio l'ha voluto, è un condannato. Erano tutte così le malattie fisiche, erano legate alla colpa. Quindi questo uomo fa parte del profano, cioè è fuori dal mondo del sacro. Un uomo così non potrà mai avvicinarsi, non soltanto agli uomini, non potrà mai avvicinarsi al Tempio, ad esempio. Quindi non potrà mai avvicinarsi a Dio, primo perché nulla di impura può avvicinarsi a Dio, ma tanto più perché se è così è perché Dio l'ha voluto, quindi cosa ti avvicina a Dio? Ecco, Gesù sta compiendo un'opera incredibile. Gesù è venuto a eliminare la distinzione tra sacro e profano. Ma non solo, con questo gesto Gesù ha tolto di mezzo la causa della segregazione del lebbroso, che è la lebbra. Cioè, non esiste più il lebbrosi per Gesù. Cioè non esiste più un qualcosa della tua pelle, della tua persona, che può allontanarti dagli uomini e da Dio. Non c'è più nulla che può tenerti lontano da Dio. Quindi non c'è peccato, non c'è sbaglio, non c'è colpa, non c'è nulla che tu possa aver fatto che ti possa allontanare da Dio. Quindi Gesù con questo tocco sta dicendo una cosa incredibile. Non è vero che se tu hai commesso qualcosa, a questo punto la lepra diventa metaforica in qualche modo, no? Non è vero che se tu hai commesso qualcosa, Dio ti allontana o ti ha condannato, ti giudica o peggio ancora ti provoca qualcosa. Fa saltare la distinzione tra sacro e profano. Con Gesù non esiste più il sacro e non esiste più il profano, perché non c'è più ciò che discrimina, ciò che fa la differenza, capite? Non c'è più muro di divisione. È un gesto importantissimo questo. Pensate anche qui, per fare un'attualizzazione, pensate invece a quanto è stato forte in 2000 anni di cristianesimo, fino all'altro ieri, tutto il discorso della purezza. La discriminante per avvicinarsi a Dio era la purezza, soltanto il puro poteva avvicinarsi a Dio. L'impuro non poteva. Voi leggete ancora il catechismo, ma quello di adesso e non quello di Pio XII, di Pio X o quello del Concilio di Trento, ma il nostro catechismo della Chiesa Cattolica, quello del 1994, dedica i numeri 2518 e poi ancora 20 e i seguenti, quindi numeri e numeri di catechismo al discorso della purezza. Pensate quanto è entrato questa idea della purezza anche nelle confessioni dei preti. L'ossessione della purezza, che poi l'abbiamo tutta riversata in campo sessuale. Eppure, anche lì, no? Ma con Gesù è saltato questo. Capite, non esiste più nulla che possa separarci da Dio. Non c'è peccato, non c'è nulla. E questa, io credo che sarà perché ci sto lavorando su queste cose, ma io penso proprio, certo che poi lo faranno fuori Gesù, no? Ma perché fa saltare una logica inveterata, no? Da secoli, tanto radicata che ci sono voluti 2000 anni e non ci siamo ancora usciti, ecco, del tutto. Ecco, Gesù è venuto a riammettere i lebbrosi, a dire che non c'è malattia della pelle, non c'è peccato, non c'è colpa, non c'è infamia che meriti di far vivere l'uomo fuori dal villaggio, separato e condannato. Allora dovremmo anche farci interrogare da un brano così e diciamo quanto noi cristiani, quanto io cristiano riesco, quanto dolore io cristiano riesco a togliere dalle persone che incontro, toccandola, abbracciandola, riammettendola. Perché ci sono delle persone che si sentono profondamente sbagliate, si sentono profondamente lebbrose. È una metafora, abbiamo detto, la lebbra, no? La lebbra è qualcosa interessante, è una malattia della pelle e la pelle è proprio il limite della relazione, no? È ciò che ci separa il nostro mondo dal mondo esterno. La pelle, no? È proprio l'estremo limite con cui ci giochiamo le relazioni. Allora, la domanda è quanta Quanta sofferenza, quanto dolore io posso togliere dalle persone che si sentono sporche, no? Si sentono impure, magari per delle colpe commesse, degli sbagli. Ci sono delle persone che vivono questa situazione. Ecco, allora, guarire... Gesù, no, sapete che a un certo punto nel mandato dice guarite i malati, mondate i lebbrosi, purificate i lebbrosi. Questo vuol dire non togliere la lebbra. Esiste ancora la lebbra come malattia, eh? Tra l'altro mi sembra che domenica prossima sia proprio la domenica dei lebbrosi. Però c'è una lebbra che è molto più diffusa anche nel nostro mondo. Allora, pensate a San Francesco che abbraccia e bacia il lebbroso. Gli storici dicono se è stato veramente un gesto fatto oppure è stata una rilettura del Vangelo in questo senso, però è bello questa idea di Francesco che segna la sua conversione con un abbraccio dell'altro nella sua totale alterità. Riammettere, ecco, io ti riammetto, tu non sei più lontano, tu non sei più un separato, e io ti riammetto, perché i lebbrosi erano condannati in villaggi, no? Lontano, erano proprio degli espulsi. Quindi toccare un lebbroso vuol dire stai qui, stai qui. E la Chiesa penso che debba imparare molto su questo, perché noi continuiamo a allontanare qualcuno, magari per scelte, per amori falliti, no? Pensate ai divorziati risposati, oppure per chi fa delle scelte in campo sessuale, no? Omosessuale, noi tendiamo sempre a ghettizzare ancora un po', a separare ancora un po' per... Ma questo è assurdo, no? Siamo barbari, no? Ancora questo. Ecco, Gesù non ammette più nessun tipo di segregazione e di delimitazione. Per Gesù una persona che abbia il diritto di essere se stessa è possibile unicamente in una religione che non esclude e non emargina nessuno. Perché una religione che emargina vuol dire che è ancora una religione che si fonda sulla legge. E una religione che si fonda sulla legge non ha nulla a che fare col cristianesimo. Solo una legge può separare, capite? Ma la religione non ha più leggi. Non ha più leggi. Ma fino all'altro ieri, no? Noi abbiamo continuato a... Sembra... Cioè, in una scala di 2000 anni, 40, 50 anni, sono niente. Eppure abbiamo... Pensate, abbiamo negato... I funerali ai suicidi, ad esempio, no? Abbiamo allontanato le donne che partorivano perché non si potevano ammettere in chiesa dopo il parto, devono essere soggette a una benedizione speciale. Ma poi di cose così tantissime. Fino al Concilio Vaticano II non si potevano risposare i vedovi. I vedovi non si potevano risposare. Dopo il Concilio Vaticano sì. Ma per un periodo la benedizione delle nozze spettava soltanto all'uomo, non alla donna. Cioè, capite, questa, senza parlare appunto poi di tutta questa cosa della separazione delle donne, no? Cioè, finché c'è una Chiesa che ha ancora la legge come discriminante all'interno, non farà mai un cammino di verità evangelica, perché se no noi creiamo subito i lebbrosi, ecco, noi creiamo i lebbrosi, li creiamo noi. Gesù lo dice, no, bellissimo, il versetto 3, lo voglio sì purificato, lo voglio che tu sia riammesso in quanto uomo, in quanto donna. Capite, per Dio, dice Gesù, non conta il tuo peccato, conta soltanto che tu sia uomo e donna, figlio, è questo che conta, tutto il resto non conta. Guarda che è rivoluzionario sto fatto, è che la morale non conta. Ecco, allora, il vero miracolo, è un miracolo questo, ma il miracolo non è quello di... A questo punto il miracolo è tutta un'altra cosa qui, è questo fatto di aver riammesso un lebbroso in un consesso dal quale la religione lo aveva totalmente espulso. Ecco, bellissimo questa idea. Qui Matteo, piano piano, lo farà in tutto il Vangelo, aiuta i lettori, me oggi, ma la Chiesa a cui si rivolgeva, a ripensare l'immagine di Dio, a ripensare l'immagine di Dio. Qual è il Dio di Gesù Cristo? Qual è il Dio di Gesù Cristo? Tese la mano, lo toccò dicendo, lo voglio sì purificato. Non dice, lo voglio sì guarito. È una purificazione, ancora qualcosa di molto più profondo. E aiuta le persone, Gesù aiuta le persone ad accettarsi. Questo sarà una costante in tutto il Vangelo. Gesù aiuta le persone a riaccettarsi, ad amarsi. Lo dicevo anche ultimamente, forse domenica scorsa. Ditemi se non è vero, ma l'atteggiamento che noi abbiamo è sempre quello, quando ci mettiamo in relazione con Dio, che può essere quando ci mettiamo in preghiera, quando entriamo in una chiesa, quando iniziamo messa, sempre un atteggiamento di imperfezione. C'è questo atteggiamento. Noi ci mettiamo di fronte al nostro Dio. Il primo atteggiamento è quello di sentirci un pochino in colpa, un pochino diminuiti, e quindi per entrare in contatto con Lui abbiamo bisogno di chiedere perdono, di chiedere di essere purificati, di essere accolti. Pensate i minuti che dedichiamo all'inizio della messa a questo, ma questo non è evangelico. Stando a queste cose non ha senso, capite? Perché Dio non ha uomini che hanno disobbedito di fronte a sé, Dio non ha, ha figli che con fatica cercano di crescere, quindi gli sbagli che fanno, le cadute che vivono, le fragilità che si portano addosso non sono perché sono cattivi, ma perché siamo in tensione verso un compimento. E invece l'idea che ci è stata fatta passare è che tu comunque sei in colpa, che tu l'hai fatta grossa, quindi devi chiedere scusa, ma il perdono di quello che noi chiamiamo perdono nei confronti di Dio non ha nulla a che fare col chiedere scusa, perché Dio non si offende del nostro peccato. Non è un attentato alla sua sovranità, non è il peccato, non è un attentato alla lesa maestà. E io ho fatto passare queste idee, che il peccato è un attentato di lesa maestà. E invece no. Quindi io mi metto di fronte a Dio, anche di fronte alla messa, e la prima cosa che faccio è godere di questo abbraccio. Io sono subito caduto dentro questo abbraccio. Non ho bisogno di essere riportato allo stesso livello, no? Di essere purificato per poter entrare. Capite? Non, sono categorie che non tengono più se entri in una logica. Non tengono. E subito la sua lebbra fu guarita, probabilmente perché questo uomo si è sentito subito amato. La lebbra è proprio questo, era questo sentirsi inadatti, ecco. Noi di fronte a Dio ci sentiamo sempre un po' inadatti, inadeguati, e invece no. Abbiamo bisogno di sperimentare questo abbraccio, questo amore continuo. E poi qui in realtà Gesù è molto ironico, come per dire, adesso vai dai sacerdoti, perché li manda? Perché solo i sacerdoti potevano attestare la presunta, la venuta guarigione. Era difficilissimo che un lebbroso potesse guarire, ma fosse successo, solo il sacerdote poteva attestarlo, perché il sacerdote è quello più vicino a Dio, quindi aveva le carte in regola per farlo, ovviamente dietro all'autocompenso. Era ovviamente una questione di denaro, erano molto ricchi, ovviamente anche per queste cose. E Gesù dice, adesso vai a farti vedere. Ecco, però credo che questo brano sia importante proprio perché fa saltare, comincia. Ecco, il primo miracolo. E quando qualcosa segna il primo miracolo, la prima guarigione, il primo, vuol dire che tutti gli altri andranno letti in quest'ottica. Visto che abbiamo qualche minuto, non voglio iniziare il resto perché l'altro miracolo è molto complesso. Se c'è qualche domanda, osservazione, perplessità, perché può esserci anche perplessità ovviamente.
Perché Gesù gli dice non raccontare a nessuno quello che ti è successo? Perché?
Se ho capito bene. Sì, questa cosa del segreto,
che già
Marco, se vi ricordate, era una costante in Marco, infatti si chiama segreto marciano. Cioè Gesù continuamente diceva a chi riceveva una guarigione, gli veniva detto non andare a dirlo. Perché lo puoi solo sperimentare, ecco, lo puoi solo sperimentare nella carne. Finché non fai esperienza tu dell'essere miracolato, cioè cosa vuol dire? Finché non fai esperienza che c'è un amore che ti ama a prescindere, che ti ama indipendentemente, che ti abbraccia nel tuo limite, nella tua fragilità, per rimetterti in moto, per aprirti un futuro nuovo, finché non fai questa esperienza tu, cosa vai a dire? Questo è un invito alla Chiesa, in realtà, a dire non proclamate i miracoli. Noi, è facile che ci riempiamo la bocca di Dio che fa i miracoli, ma Dio non fa i miracoli. finché non sperimenti tu di essere miracolato in questo senso, finché non fai esperienza di un amore così, non sarai mai credibile, no? Diventa solo, anzi rischi di fare ideologia. Quindi proprio questo, no?
Recentemente ho sentito che ci sono altri due ragazzi che sono morti in Trentino quest'inverno ed erano chiaramente omosessuali. Ed è successo quel caso in cui determinati sacerdoti hanno rifiutato di celebrare il loro funerale in chiesa, forse non ne ha parlato tu e dire di sì, non ricordo.
Sì, non è fatto un lavoro.
Esatto, e invece poi c'è stato un prete che ha...
Sì, infatti volevo citarlo prima, ma non mi ricordavo se l'avevo detto già la scorsa. quello è un esempio, un chiaro esempio di come c'è una legge, che in questo caso è una legge iscritta, riportata nel codice di diritto canonico, la legge della Chiesa, che dice che tu non puoi, è proibito dare sepoltura a dei pubblici peccatori. Quindi, stando a quella legge, un prete dovrebbe negare, no? Perché l'omosessualità è ancora considerato pubblico, no? Un peccato, di conseguenza due amanti pubblici, nel senso che erano insieme, sono morti insieme, erano certamente, potevano dare scandalo questa cosa. Ma fortunatamente un prete illuminato dice no, cioè la lebbra, capisci? Non c'è lebbra che possa separare dall'abbraccio di Dio.
Io non so poi cosa sia successo dopo quel prete, se vi interessate capire qual è stata la reazione diocesana.
No, ma non penso che non si sia sentito niente, quindi non penso che abbia avuto delle...
Anche per non esaltare ancora la situazione.
Ma casi così chissà quanto ne succede. Però giustamente è proprio un caso come questo, cioè quando per Gesù, quando c'è da scegliere tra legge, per lui voleva dire legge, scegliere tra la Torah, che è la legge stessa di Dio, cioè una cosa, quella di Mosè, e l'uomo sceglie l'uomo. Lui non avrebbe potuto toccarlo, non avrebbe potuto guarirlo, perché era divina questa cosa qua, era divino che lui fosse lebbroso, perché sicuramente aveva peccato, e poi era divino il fatto che non doveva contagiare altri, cioè il Levitico dice tu devi vivere, morire fuori dal villaggio. E Gesù dice no. Quante volte Gesù disobbedisce alla legge divina a favore dell'uomo? Questo è un altro aspetto impressionante. Cioè disobbedisce alla stessa legge di Dio. Quindi non c'è nulla che superi l'uomo. Sì, è tutto legato, sì.
E la confessione come si pone in questo discorso? Cioè, la confessione, la necessità della soluzione, tutto questo?
Sì, va ripensata tutto, sì. Perché noi abbiamo ridotto la confessione a un mero discorso giuridico, no? Nel momento in cui il peccato diventa una infrazione, come una disobbedienza a una norma, quindi fai un'infrazione, una legge stabilita, allora la confessione diventa andare a ricevere in qualche modo il perdono di quella colpa, in qualche modo. Ma questo non è evangelico, perché non c'è nulla di giuridico. Non c'è nulla di giuridico. Noi abbiamo ridotto tutto a una questione giuridica.
Presume pentimento, no? La soluzione vista in questo.
Ma sì, però capisci, assoluzione, pentimento, colpa, infrazione, espiazione, perché poi devi anche spiare, e tutto, senti i termini, sono tutti termini giuridici, che non hanno nulla a che fare col, cioè, abbiamo fatto dei disastri, no, che sono incredibili. Ma si fa ancora
generalizzata e assolutamente
si fa fatica, sì.
Ma quando Gesù dice andate, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi invece no,
ma non,
l'interpretazione
non è certamente quella giuridica,
non è
non vorrei andare fuori tema, però ho l'impressione che con Papa Francesco, adesso prendendo di leggere un libro di alcuni preti che hanno preso posizione a favore della teologia di Papa Francesco, perché a detta di alcuni è un pontificato così alla folla buona, il buon pastore, che è insomma una teologia un po' superficiale. Questi preti torchesi hanno preso abbastanza posizione. Per cui è solo un excursus che fanno di molti messaggi, analisi o le encicliche che lui ha scritto in questi, appunto, dalle Evangelium Gaudium alla Amoris Laetitia. E comunque ci sono dei passaggi non teorici di questo Papa, perché o lo metteranno proprio da parte, perché comunque lui sulla legge dice delle cose molto importanti, un po' quello che stai dicendo tu, cioè la legge non è l'assoluto. C'è un'altra legge che è l'amore, e lui lo dice in diversi passaggi, di queste affermazioni che sono notevolissime, pur ancora ai divorziati, agli sposati, agli omosessuali, sono io per giudicare, eccetera. Ma fa, e poi questi sono dei flash che lui fa, ma poi spiega nel dettaglio perché. Per cui mette molto in discussione il fatto che la Chiesa si è dotata di questi parametri, e per cui alcune cose le ha già superate di fatto, no? Ecco, quindi poi non so fino a che punto queste cose vorranno lasciarlo fare.
Il fatto che il Papa non fa una teologia scritta, nel senso che lui scrive pochissimo, lui interviene pochissimo, però è una teologia dei fatti, nel senso che lui con i fatti sta facendo passare un messaggio incredibile, ecco. Non scritto, ecco. Questo è, certo che manda in crisi tutti quelli che hanno sempre pensato che la legge invece fosse o il dogma o l'affermazione, fosse tutto, ecco, ma rimane in crisi perché smonta un castello di carte. Va bene. Allora, vi ringrazio di questa pazienza che avete avuto di me verso me. Però sentite che voce,
Profonda,
impostante.